Leggiamo una parte del capitolo 14 dell'Evangelo secondo Giovanni. Giovanni capitolo 14. Alleluia, gloria al nome del Signore. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vo a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del dove io vo, sapete anche la via. Toma gli disse: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo saper la via? Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre. E fin da ora lo conoscete e l'avete veduto. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre, ci basta. Gesù gli disse: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha veduto me ha veduto il Padre. Come mai dici tu: mostraci il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre in me, se no credete a cagione di quelle opere stesse. In verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che fo io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vo al Padre. E quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel figliuolo. Se chiedete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Se chiedete qualche cosa nel mio nome, io la farò. E anche questa parola è un testo biblico relativo alla preghiera. Quindi ci propone un'altra lezione su questo argomento fondamentale della vita e della dottrina cristiana. Se andiamo avanti nella lettura dell'Evangelo secondo Giovanni, possiamo facilmente constatare che Gesù ritorna e ritorna con insistenza su questo soggetto, e lo fa proprio per spronare i discepoli, la Chiesa, a pregare e fare della preghiera adorazione, lode, confessione, ma fare della preghiera anche richiesta. Egli vuole che il suo popolo sappia confidare in Lui e sappia, chiedendo insistentemente, ottenere tutte le cose che sono per il proprio arricchimento spirituale. Nel capitolo 16 troviamo quel verso che probabilmente lasciò perplessi i discepoli nel momento che lo ascoltarono, che ascoltarono quelle parole: fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e vi sarà dato. Ma fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome. E infatti i discepoli non avevano ancora e mai chiesto nulla nel suo nome. Direi quasi quasi che non potevano farlo per una ragione teologica, per una ragione dottrinale. Quella dell'intercessione era una concezione religiosa completamente estranea al pensiero ebraico. Gli ebrei, ammaestrati dalla parola di Dio, venivano esortati a rivolgersi a Dio, soltanto a Dio, direttamente a Dio. Non avevano bisogno di mediazione e di mediatori, non avevano bisogno di intercessione e di intercessori, perché Dio, a mezzo della sua divina parola, aveva ripetutamente dichiarato che era pronto ad accogliere tutti, ad accogliere sempre, era pronto ad ascoltare ogni invocazione. Anzi, leggendo attentamente la scrittura e particolarmente leggendo attentamente i libri profetici, noi possiamo scoprire che il Signore costantemente, generazione dopo generazione, esorta il suo popolo ad invocare il suo nome, a cercarlo, a pregarlo, e lo fa promettendo in maniera categorica, esprimendosi in modo esplicito, risposte, benedizioni. Queste sono le promesse del Signore. E i discepoli erano degli ebrei, erano stati istruiti nelle sinagoghe, avevano appreso quelle lezioni che erano comuni a tutti i figliuoli di Israele, e quindi il concetto dell'intercessione e dell'intercessore era totalmente estraneo alla loro mente. E d'altronde, fino a quel momento, se avevano avuto bisogno di qualcuno e di qualche cosa, si erano rivolti direttamente a Gesù, presso di loro, vicino a loro, era stato sempre pronto, sollecito ad ascoltarli, ad istruirli quando volevano essere istruiti, illuminarli quando avevano bisogno di essere illuminati, a tirarli fuori di perplessità quando si trovavano nei problemi. Tutto era stato fatto da Lui, tutto era stato risolto da Lui, ma intorno a Lui, e lo abbiamo constatato nella nostra lettura, intorno a Lui purtroppo avevano ancora delle idee imprecise, delle concezioni, possiamo dire, approssimative. E infatti dal modo di esprimersi di Filippo noi possiamo raccogliere questa impressione, ma non è soltanto dal modo di esprimersi di Filippo che noi possiamo constatare che Gesù è ancora un incompreso. Gesù, nonostante che appaia davanti a loro nella sua personalità messianica, ancora è un enigma per loro, ancora rappresenta qualche cosa di indecifrabile per la loro mente e per il loro cuore. E questo perché? Perché il ministero di Gesù non è stato portato a termine, Gesù non ha dato ancora la sua vita, Gesù non è ancora morto per il peccato e per i peccatori, ma soprattutto Gesù ancora non è stato glorificato. Gesù non ha ancora manifestato la potenza della vittoria attraverso la resurrezione e attraverso l'ascensione. Ecco perché i discepoli non hanno chiesto nulla nel suo nome, ed ecco perché devono raccogliere una esortazione nuova, assolutamente nuova, originale, o cari, per la loro conoscenza dottrinale. Ricordiamoci che anche quando Gesù ha insegnato quella preghiera che noi oggi chiamiamo comunemente il Padre Nostro, la preghiera modello, ha insegnato una preghiera che non si conclude con un'intercessione o facendo menzione di un intercessore. È una preghiera che si rivolge direttamente al Padre, è una preghiera che può essere espressa da qualunque israelita in quel momento, può essere pronunziata da qualunque ebreo in quell'ora, appunto perché Gesù non ha portato ancora a termine il suo ministero. Ma cari nel Signore, ben presto i discepoli impareranno la grande lezione. La grande lezione è anche relativa alla preghiera, sì, proprio in riferimento alla glorificazione del Signor Gesù e al posto che Egli quindi prende nei confronti di Dio, ma anche nei confronti della Chiesa. Gesù dà la sua vita, Egli viene deposto nel sepolcro, ma risuscita e appare ai Suoi discepoli e appare agli Apostoli. Gloria al nome del Signore. È da quel momento che la luce incomincia, oh cari, a farsi strada nelle menti, nei cuori e nelle coscienze. È da quell'ora che la Chiesa comincia a comprendere che veramente il Messia è Messia, non secondo le concezioni accettate purtroppo dalla stragrande maggioranza dell'opinione pubblica di quei giorni, ma secondo la rivelazione della parola di Dio e secondo gli annunci dei profeti. Colui che si è offerto, che ha dato la vita, che si è avvilito, che si è annichilito, è lo stesso che adesso il Dio ha glorificato, è lo stesso che ha ricevuto un nome che è al di sopra di ogni nome, è lo stesso che ha ricevuto quel nome davanti al quale si devono piegare tutte le ginocchia delle creature celesti, terrestri e sotterranee, davanti al quale tutti devono confessare che Egli è il Signore, alla gloria di Dio. ma la Chiesa non soltanto comprende questa meravigliosa verità, questa realtà ineffabile, ma comprende, oh cari, che colui che si è fatto carne, che è stato l'Emanuele, il Dio per noi, il Dio fra noi, è ritornato in cielo ed ora siede alla destra di Dio. I discepoli lo hanno visto proprio salire, elevarsi in alto, erano con lui sul Monte degli Ulivi, parlava con loro, si intratteneva con loro. Possiamo proprio dire che lo vedevano esattamente nella medesima maniera che lo avevano veduto durante il lungo periodo di tempo che erano stati in sua compagnia. Il medesimo incontro, la medesima comunione, la stessa conversazione, quale dolce colloquio, ma è proprio lì che il Signore si eleva, incomincia ad ascendere al cielo, sale in alto. Ma cari nel Signore, questo miracolo si verifica dopo che Gesù ha parlato chiaramente intorno al proseguimento del suo ministero. Egli già ha precisato che sarà con loro in ogni tempo, lo ha detto ai discepoli e poi i discepoli lo hanno detto a coloro che sono venuti dopo, e coloro che sono venuti dopo lo hanno riferito a quanti sono venuti appresso. E quelli che sono venuti appresso, cari nel Signore, hanno fatto giungere quella voce e quel proclama fino a noi. E noi possiamo dire che Gesù per noi in questi giorni ripete: io sono con voi in ogni tempo fino alla consumazione dei secoli. E oltre ad aver detto questo, egli ha affermato: ogni potestà mi è stata data in cielo e in terra, ogni potenza, gloria al nome del Signore. E i discepoli, la Chiesa, adesso illuminati da questa meravigliosa realtà, possono, ricordandosi le parole del Signor Gesù, pregare secondo il metodo insegnato dal Maestro. Possono rivolgersi a Dio nel nome di colui che è Dio, possono rivolgersi a Dio nel nome di colui che Salvatore si è costituito sommo sacerdote per intercedere per la Chiesa, per intercedere per ognuno di noi. Lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei anzi ci ricorda che quel sommo sacerdote può pienamente compatire tutti coloro che si rivolgono a lui. Egli ha rivestito l'umanità, proprio la nostra medesima umanità. Noi dobbiamo credere incondizionatamente che Gesù ha rivestito un'umanità simile alla nostra, esclusion fatta per il peccato. Egli ha avvertito le tentazioni, le debolezze, le limitazioni, egli ha incontrato i conflitti, le circostanze, le opposizioni che incontriamo noi ogni giorno. E quindi, in quanto sommo sacerdote che ha partecipato per intero la nostra umanità, egli può comprendere e compatire le nostre situazioni e quindi anche le nostre preghiere. Perché in fondo le nostre preghiere rispecchiano le nostre situazioni. Se noi ci accostiamo a Dio nel nome di Gesù per chiedere qualche cosa, lo facciamo perché abbiamo bisogno di qualche cosa, e quello che chiediamo è proprio in relazione alle nostre situazioni. Abbiamo forse bisogno di guarigione, abbiamo forse bisogno di liberazione, abbiamo bisogno di uscire di ristretta, abbiamo bisogno di maggiore vigore spirituale, abbiamo bisogno di luce per dissipare gli equivoci e le perplessità che sono davanti a noi e intorno a noi. Sono proprio queste esigenze che ci portano al trono della grazia di Dio per esprimere le nostre richieste, e quindi le nostre richieste e le nostre situazioni sono perfettamente in parallelo. È colui che ascolta la nostra voce, che raccoglie le nostre parole, ci comprende fino in fondo, perché ci può compatire, e ci può compatire proprio perché ha partecipato per intero la nostra umanità. Ma cari nel Signore, sappiamo che egli alla destra del Padre, oltre che come sommo sacerdote, come paracleto, come avvocato difensore, egli prende continuamente nelle sue mani la nostra causa per difenderla e difenderla davanti al trono di Dio. E noi possiamo essere sereni e tranquilli, vero, nel nostro pellegrinaggio, sapendo che un avvocato come quello che sta alla destra di Dio non potrà essere vinto da nessuno, non potrà essere posto a tacere da nessuno. Veramente nelle situazioni più difficili egli sarà per noi un difensore sicuro, come lo è stato per Stefano. Abbiamo ricordato spesso il martirio di Stefano e abbiamo ricordato le parole di quel martire che, alzando gli occhi al cielo, vedeva chiaramente Gesù Cristo in piedi alla destra di Dio. Poteva dirlo con franchezza davanti al Sinedrio, quasi quasi, o cari, quel servitore del Signore poteva esprimersi in questi termini: voi mi avete impedito di avere un difensore, ma io più che un difensore, perché intanto parlo per la potenza dello Spirito Santo, la difesa, la perorazione della mia causa non viene dalle mie labbra o dalla mia sapienza, viene dallo Spirito di Dio che è nel mio cuore. Ma poi io vedo alla destra del Padre il mio difensore, egli già si è alzato in piedi, come fa l'avvocato quando incomincia la sua perorazione. Egli si è alzato in piedi per prendere la mia causa nelle sue mani, e io non ho nessuna ragione di temere, di spaventarmi, perché voi non potete abbattere quel difensore, egli è la vittoria della mia causa. Gloria al nome del Signore. E in fondo Stefano ha veduto esattamente quello che ha veduto Paolo nel carcere mamertino, quello che ha veduto Paolo di fronte al tribunale di Cesare, quello che ha veduto Paolo nelle sue vicende giudiziarie, solo, senza difensori, anche senza fratelli. Ma il Signore è stato meco e mi ha fortificato e mi ha liberato. Gloria al nome del Signore. Naturalmente noi ci esprimiamo con una terminologia che i materialisti dichiareranno senz'altro assurda e paradossale: Paolo liberato, Stefano liberato, Stefano è stato lapidato, Paolo è stato decapitato sulla via Laurentina. Oh, l'avvocato non ha eseguito il suo mandato appieno, quella difesa non è stata efficace, perché ambedue sono stati condannati? No, ambedue sono stati promossi alla gloria, ambedue hanno avuto una vittoria piena, una vittoria completa, perché hanno realizzato nella propria vita la potenza sovrabbondante della grazia di Dio, che ha permesso loro di offrire sull'altare anche la loro vita. E se l'offerta che noi tributiamo al Signore è elemento di comunione, io devo concludere che quando questa offerta è un'offerta completa, cioè proprio quella della nostra vita incondizionatamente, l'elemento di comunione diventa perfetto e il credente, il figlio di Dio, realizza la più alta delle benedizioni. Alleluia. E io credo, cari, che quel versetto che noi leggiamo generalmente in occasione dei funerali abbia soprattutto un valore, un profondo valore, se noi l'applichiamo alla sorte dei martiri: beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, affinché si riposino e le loro opere li seguano, le opere del loro martirio, dello spargimento del loro sangue, del sacrificio della loro vita. Nulla è perduto, tutto è conservato in un riposo che è soltanto attesa della gloria eterna. Ben poteva dire Paolo: nel resto mi è riposta la corona della giustizia, della quale mi farà retribuzione il Signore, il giusto giudice, in quel giorno. Cari nel Signore, egli guardava al di là della morte, già nella morte vedeva il riposo, già nella morte egli vedeva una condizione di beatitudine, era per lui partire dal corpo e andare ad abitare con il Signore. Ma al di là di quella beatitudine, di quel riposo, egli vedeva la gloria eterna, la gloria preparata dal Signore per lui. Benedetto il nome del Signore. Ma tutto questo appunto per ricordare la posizione di colui che sta alla destra del Padre, alla destra del Padre per essere il nostro sacerdote, alla destra del Padre per essere il nostro paracleto, il nostro avvocato difensore, ma sta alla destra del Padre anche per essere il nostro benefattore. Chiedete, dice, lo ripete, insiste, e voi riceverete, perché tutto quello che il Padre ha è vostro, ogni cosa è vostra, e voi potete godere pienamente il frutto di questa eredità. perché è nel desiderio del Padre che voi viviate nell'abbondanza e nella ricchezza delle sue benedizioni. Io credo, cari, che questa luce meravigliosa ha inondato il cuore, la coscienza, la mente dei credenti, dei discepoli, degli apostoli e della Chiesa per intero. Infatti l'apostolo Pietro, quando nel giorno della Pentecoste predica il suo sermone pentecostale, e forse non possiamo neanche dire il primo sermone, perché egli già è andato in missione precedentemente e ha testimoniato e ha proclamato la verità e quindi avrà anche predicato l'Evangelo, ma ecco il suo primo sermone unto dallo Spirito Santo, il sermone pentecostale, ed è proprio un sermone che deve rendere testimonianza di quell'esperienza che è la sua esperienza, ma è anche l'esperienza della Chiesa, è l'esperienza di quanti raccolti nell'alto solaio di Gerusalemme sono stati riempiti di Spirito Santo. E che cosa dice a riguardo di questa esperienza? Pietro prima di tutto ricorda a quegli israeliti che sono raccolti intorno a loro e che stanno ascoltando la sua parola e la parola anche degli altri, che quello che loro hanno realizzato è semplicemente l'adempimento di un'antica promessa del Signore. L'Iddio di Israele ha parlato, non è un altro Dio quello che vi presentiamo e del quale parliamo, perché quello che voi vedete è semplicemente quello che era stato annunziato dal profeta Gioele, che aveva scritto ai suoi giorni: avverrà negli ultimi tempi, dice l'Eterno, che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. I vostri vecchi sogneranno dei sogni, i vostri giovani vedranno delle visioni. Io spanderò, Zian Dio, il mio spirito sopra i servi e sopra le serve, ed essi profetizzeranno. Lo aveva detto il profeta Gioele, e quindi un uomo di Dio sorto dal mezzo di questo popolo aveva già parlato nel nome del Signore. È l'Iddio di Israele che sta adempiendo la sua promessa. Ma in che modo sta adempiendo la sua promessa? Portando avanti il ministero della salvezza e della redenzione in Cristo Gesù, proprio in quel Cristo Gesù che è stato condannato e crocifisso, in quel Cristo Gesù che è stato deposto nella tomba, ma che è risuscitato ed asceso al cielo. In Lui noi abbiamo creduto, ed è stato Lui che, raggiunto il Padre, ha ricevuto e ha sparso quello che voi vedete e udite. E Pietro quindi conclude con queste parole: quello che noi abbiamo sperimentato e ricevuto, lo abbiamo sperimentato e ricevuto nel nome di Gesù. Anzi, è Gesù stesso che ce lo ha dato, è Gesù stesso che lo ha ricevuto dal Padre e lo ha sparso sopra di noi, ed è Gesù stesso che è pronto a spanderlo anche sopra di voi, se siete disposti ad accettare il suo nome, a credere in lui e ad invocare il Padre nel nome di Gesù. Gloria al nome del Signore. È un invito alla preghiera, vero? È un invito alla preghiera nella certezza che non dobbiamo contare sulle nostre capacità e sopra le nostre forze, ma sull'intercessione di colui che sta alla destra di Dio. Naturalmente con questo non voglio assolutamente dire che noi possiamo pregare in una maniera superficiale, in un modo formale. Molto può l'orazione del giusto fatta con efficacia, e l'efficacia della preghiera deriva essenzialmente dal fatto che se noi preghiamo nel nome di Gesù, se noi preghiamo con fede nel nome di Gesù, dove possiamo arrivare? Gesù si esprime con parole grandi e gloriose. Alleluia, benedetto il nome del Signore. In verità io vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che fo io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vo al Padre. E quello che chiederete nel mio nome lo farò. Alleluia. Quanto si è ragionato, quanto si è discusso e quanto si è studiato intorno a questa frase del Salvatore: ne farà delle maggiori. Il Signor Gesù con queste parole voleva riferirsi alla quantità o voleva riferirsi alla qualità? Ma io veramente, oh cari, mi rifiuto di affrontare l'argomento da questo punto di vista, e mi rifiuto perché prima di ogni altra cosa è difficilissimo stabilire una classifica di qualità quando si parla delle opere di Dio. Qual è l'opera più grande? Qual è l'opera più piccola? Se noi consideriamo, oh cari nel Signore, l'argomento da un punto di vista umano, allora possiamo dire che per il Signore è un'opera più piccola guarire da un semplice raffreddore che non da un cancro, vero? Ma questa è una valutazione razionale, una valutazione umana, perché nell'uno e nell'altro caso, se c'è stato realmente un intervento onnipotente del Signore, noi dobbiamo scorgere il miracolo, l'opera del Signore. E l'opera del Signore noi non la possiamo misurare con il nostro metro e pesare con i nostri pesi, ma possiamo piuttosto pensare ad un fatto, e questo è importante: il Signor Gesù è andato attorno facendo il bene. Il Signor Gesù ha raggiunto tutte le contrade della Palestina predicando il regno. Il suo messaggio è stato la continuazione di quel messaggio che aveva predicato Giovanni il Battista e che dopo di lui predicheranno anche i discepoli e gli apostoli: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. La buona novella di Dio, l'annunzio della grazia, il dono della vita eterna. Sì, egli ha anche guarito, egli ha anche risuscitato, ha dato la vista ai ciechi, ha fatto camminare gli zoppi, ha mondato i lebbrosi, ha dato la consolazione, la gioia a coloro che erano turbati. Ma soprattutto noi esaltiamo il suo nome perché ha perdonato i peccatori, ha trasformato, cari, coloro che avevano bisogno di essere rigenerati dalla potenza del suo nome e dalla sua grazia, è andato attorno facendo il bene. Ma giustamente ha osservato qualcuno: durante il tempo della sua vita e del suo ministero, il Signor Gesù non ha varcato mai i confini della Palestina. Egli ha mosso i suoi passi in quel fazzoletto di terra, come lo chiamiamo oggi col nostro linguaggio, che era la Palestina dei suoi giorni, e quindi ha raggiunto soltanto una parte di quella popolazione. Quanti hanno udito Gesù? Quanti hanno avuto dei contatti con lui? È difficile stabilirlo in una maniera rigorosa, ma possiamo affermare con precisione e con decisione che sono stati un numero ristretto di persone dentro dei confini molto ristretti. Ma cari nel Signore, se noi studiamo la parola di Dio attentamente e dopo la scrittura studiamo la storia della Chiesa, la storia del cristianesimo, noi scopriamo che veramente il popolo di Dio, i testimoni di Gesù, hanno compiuto un'opera più grande, nel senso, cari, che hanno varcato tutti i confini, che sono arrivati fino agli estremi confini della terra, che hanno evangelizzato milioni e milioni, miliardi di persone, che hanno portato un messaggio di salute e di grazia, che ha restituito la salute, o cari, anche fisica, a migliaia, migliaia, centinaia di migliaia di persone. Quanti miracoli, quante opere gloriose, quante meraviglie si sono compiute, non per opera umana, non per forza terrena, non è stata l'organizzazione di un popolo ad avere questi risultati, è stata la potenza di Dio in Cristo Gesù il Salvatore, ma a mezzo della Chiesa, a mezzo di quegli strumenti che ha resi nelle mani del Signore, sono stati mossi da Lui e da Lui usati per glorificare il Suo nome. E questi strumenti appaiono davanti a noi in questa sera proprio nella forma, nella persona di quei semplici ed umili credenti che hanno saputo chiedere, che hanno saputo pregare, che hanno saputo pregare e quindi hanno saputo credere, che hanno saputo credere e quindi hanno saputo operare nel nome del Signore e per la gloria del Signore. Benedetto il nome del Signore. Quando noi leggiamo nell'ultimo capitolo dell'Evangelo secondo Marco che i discepoli uscirono andarono attorno predicando l'Evangelo in ogni contrada, noi leggiamo subito appresso che il Signore era uscito insieme con loro ed operava con loro, confermando la loro parola con i segni e i miracoli che accompagnavano il messaggio della verità. Gloria al nome del Signore. Ma mentre nell'Evangelo secondo Marco noi assistiamo semplicemente allo spettacolo di questi discepoli che varcano la porta della casa o della chiesa per andare attorno e predicare, poi noi ritorniamo al libro degli Atti e vederli da vicino quando stanno nella chiesa o nella casa, osservare che cosa fanno. Ma che cosa fanno questi discepoli? Chiedono, pregano, supplicano in comunione con Dio nel nome di Gesù Cristo, chiedono tutte le cose che il Dio vuole dare e che il Dio vuole operare per la sua gloria. Quei discepoli che erano perseveranti nell'orazione, quei discepoli che di fronte ad ogni situazione, ad ogni circostanza, in piena franchezza sapevano ricorrere a Dio, quei discepoli che anche di fronte alla prima persecuzione, immediatamente, senza spaventarsi e chiedere aiuto forse alle autorità governative, si sono di nuovo racchiusi nell'alto solaio per supplicare il Dio, ottenere nuova franchezza e ardimento di fede. Cari nel Signore, sono sempre discepoli che hanno fatto tesoro delle parole di Gesù. Hanno fatto tesoro delle parole di Gesù per metterli in effetto, per viverli intensamente nella loro esperienza spirituale. Ecco che vanno continuamente a Dio nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Ma non andiamo anche noi a Dio nel nome di Gesù? Non ci volgiamo anche noi, o cari, seguendo la stessa strada, lo stesso metodo liturgico? Sì, forse è proprio vero, lo stesso metodo liturgico, ma quanto spesso lo stesso metodo liturgico rappresenta soltanto la copertina di un libro, rappresenta soltanto qualche cosa che copre una realtà. Io stavo pensando un'altra volta alle parole del Redentore e proprio meditando su queste parole attraverso la scrittura ho potuto raccogliere un esempio illuminante, un esempio che ci viene dal Vecchio Testamento e che può in qualche modo darci grazia di approfondire le parole del Redentore. Un esempio, cari, che sembra non avere una relazione diretta col nostro soggetto è quello di Geazi, il servitore di Eliseo, il profeta del Signore. Eliseo, nell'esercizio del suo ministero, aveva restituito la salute a Naaman Siro, a quel generale, cari, che aveva gloria, aveva onori, ma era lebbroso. Con tutta la sua gloria, la sua ricchezza e i suoi onori, cari nel Signore, non era riuscito a debellare la lebbra e nessuno aveva potuto porgergli un qualsiasi aiuto. Nel suo paese non c'erano stati medici e medicine capaci per debellare la sua lebbra, ma l'Iddio di Israele aveva manifestato la sua potenza e la sua gloria attraverso il ministero di Eliseo e Naaman Siro era guarito. E possiamo immaginare quale gratitudine sentiva quell'uomo nei confronti del profeta del Signore. Voleva riempirlo di regali, voleva fargli dei presenti, ma Eliseo rifiutò decisamente, o cari, qualunque presente in quella circostanza. Accettare un beneficio dalla mano di quell'uomo significava per Eliseo diminuire il prestigio dell'Iddio di Israele, togliere un po' della gloria all'Iddio di Israele che opera per la sua benignità e per la sua misericordia, e aveva decisamente rifiutato l'offerta di quel generale. E il generale era ripartito, ovviamente era ripartito senza aver potuto soddisfare quel suo desiderio. Ma noi leggiamo che Geazi, il servitore di Eliseo, turbato, afflitto per il contegno del suo signore, decise nell'intimo del suo cuore di prendere lui una parte di quell'offerta generosa. E che cosa fece? Egli rincorse il generale Siro. il quale, sentendosi rincorso, si voltò indietro e si accorse che era proprio il servitore del profeta Eliseo che lo stava rincorrendo. Si fermò e fu premuroso per chiedergli che cosa desiderava, e Geazi gli disse subito: Eliseo che mi manda a te. Eliseo mi manda a te per una ragione semplicissima: sono arrivati proprio in questo momento due figliuoli di profeti, due discepoli di profeti che si trovano in grande bisogno e vorremmo un aiuto per questi due giovani. Saresti tu disposto a darci un po' di moneta e un po' di vestiti per poter soddisfare questi giovani? E noi leggiamo che Namanziro volle dare molto di più di quello che era stato richiesto, fece mettere tutto sopra delle cavalcature e accompagnare quel servitore, il quale naturalmente nella sua furbizia non volle arrivare fino alla casa del profeta, fermò i servitori del generale molto prima, fece scaricare tutto quello che era riuscito ad avere e poi ritornò con disinvoltura al suo signore. Eliseo, appena lo vide, disse: Geazi, dove sei andato? E lui, e sappiamo che peccato porta il peccato, veramente con ipocrisia e menzogna, rispose: il tuo servitore non è andato né qua né là, non sono andato in nessun posto. Ma Eliseo continuò a parlare. Ricordiamoci che Eliseo è stato chiamato il profeta che vede. Eliseo continuò a parlare e disse: non ti vedevo io quando quel generale si è voltato dal suo carro e ti è venuto incontro? Non lo sai tu che non è questo tempo di prendere o di dare presenti? Ebbene, perché tu hai fatto questo, la lebbra che si è dipartita da Naaman si poserà sopra di te. E nello stesso istante quell'uomo divenne lebbroso, bianco come neve, lebbroso, afflitto da un giudizio, da un terribile giudizio. Ma questo è l'esempio che ci dice, cari, che non basta presentarsi in un certo nome, vero? Geazi si era presentato nel nome di Eliseo, ma non aveva nessun diritto di presentarsi nel nome di Eliseo. Egli era menzognero nell'esprimersi in quella maniera, perché non era stato autorizzato a presentarsi in quel nome. Ma noi siamo stati autorizzati, ma dobbiamo verificare attentamente la nostra posizione, esaminare ed analizzare il nostro rapporto con colui che ha espresso questa autorizzazione. Ci sentiamo veramente autorizzati? Cioè il nostro rapporto con lui, la nostra relazione con il Redentore è veramente una relazione di amicizia e di comunione? Siamo i suoi discepoli che hanno diritto di presentarsi al Padre nel nome del benedetto suo figliuolo? È la prima cosa che noi dobbiamo chiederci, e poi ne dobbiamo chiedere subito un'altra, proprio servendoci ancora di quell'esempio. Che cosa chiediamo? Geazi chiedeva proprio le cose che Eliseo aveva rifiutato e che non avrebbe mai chiesto e non avrebbe mai desiderato. Chiedeva proprio le cose che erano state ripudiate dal profeta del Signore. E anche questo è un esempio per dirci che quando noi ci accostiamo a Dio nel nome di Gesù, dobbiamo, oltre che sentirci pienamente autorizzati nella nostra posizione, avere la profonda certezza nel cuore che stiamo chiedendo proprio le cose grate a Gesù, le cose che Gesù ci vuole dare, le cose che possono rappresentare un elemento di gloria e di esaltazione al suo nome. Cioè dobbiamo proprio essere sicuri che questo accostarsi a Dio faccia di noi degli oranti, dei credenti che pregano e fanno della preghiera un esercizio sincero, umile, profondo, un esercizio di fede che ci porta fino al cielo per farci ottenere le cose del cielo. Se questa è la nostra posizione, fratelli, sorelle, non lo dico io, la parola di Dio che lo dice con solennità, noi possiamo avere cose grandi e gloriose, noi possiamo avere l'abbondanza delle ricchezze rappresentate dalle benedizioni di Dio, perché siamo i figli di Dio, gli eredi di Dio, diceva appunto un autore, i figli del re, e come tali noi vogliamo manifestare la nostra regalità, ma manifestarla realizzandola nella nostra vita. Fratelli, sorelle, risvegliamoci per quanto riguarda l'esercizio della preghiera, ma facciamo di questo esercizio un esercizio sano, un esercizio cristiano che ci faccia vivere in comunione con Dio e alla gloria di Dio, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen.